Lezione 31a, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Abbiamo visto nella precedente lezione, nella precedente sezione, il modo in cui Brentano intende procedere per quanto riguarda la fondazione del diritto positivo, a partire cioè dai principi etici come conseguenza dell'ulteriore sviluppo dei principi etici. Nel diritto positivo, secondo Brentano, ci sono ancora residui di istituzioni premorali, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra gli stati, cioè rapporti interstatali, e il loro superamento incontra non poche difficoltà e forti resistenze. Brentano riconosce, è vero, che a volte nel diritto che viene imposto con la violenza ci sono o ci possono essere grossi vantaggi, soprattutto quando ci si muove in sintonia col diritto naturale, sulla base appunto del diritto naturale. Però a questo riguardo Socrate, secondo Brentano, intese, era tanto convinto da questa idea che evitò di fuggire. Anche se riteneva ingiuste le leggi che lo condannarono, preferì appunto subire la condanna capitale piuttosto che sfuggire alle leggi ingiuste. Certo, per Brentano è meglio avere leggi cattive che non averle, cioè avere il caos, avere l'anarchia. Le leggi positive per Brentano possono essere suddivise in due parti, appunto aspetti. Primo, dovere nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri per delimitare le rispettive sfere d'azione delle rispettive volontà. Secondo punto, semplici doveri verso il bene più alto da amare e quindi da realizzare. Tutti hanno il dovere di aspirare al massimo bene possibile realizzabile, secondo Brentano. Anche se nella realtà concreta, nella realtà fa di fatto, accade che ciascuno pensa e si comporta in maniera egoistica, solipsistica, e da qui sorge e trova la sua giustificazione la necessità di regolare giuridicamente, cioè positivamente, il dovere giuridico, proprio per questi sviluppi, per impedire di arrivare a questa degenerazione, a questi de aspetti appunto negativi, occorre regolamentare, regolare attraverso sanzioni esterne il dovere giuridico. Ciò che si intende per dovere giuridico, le varie forme di dovere giuridico. Qui, secondo Brentano, ci sono quattro conseguenze di cui tener conto, da tener presenti, che derivano appunto dal primo tipo di dovere, cioè il dovere nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. In altri termini, per Brentano, nessuno può e deve recare ingiustizia a se stesso. Secondo punto, non si deve arrecare ingiustizia. Terzo punto, nessuna ingiustizia nei confronti di coloro che sono morti, proprio perché ormai non hanno più nessuna possibilità di difesa, non c'è più nessuna possibilità di dialogo, di interloquire. Nessuna ingiustizia, quarto punto, nessuna ingiustizia nei confronti di Dio perché non serve a nulla, non serve ad alterare o meno la sua sfera di potere. La distinzione tra doveri, verso il bene più alto da amare e doveri verso se stessi per Brentano è antica, non è una novità nel corso della storia dell'etica e emerso ripetutamente, è un aspetto quindi noto nel corso della storia del pensiero. Tuttavia, secondo Brentano, le antiche tesi che ammettevano il dovere giuridico, che parlavano di dovere giuridico, inteso come un dovere che si applica nel rispetto delle varie sfere d'azione da parte delle singole volontà, non parlavano coloro che intendevano le antiche tesi, sostenevano le antiche tesi, esplicitamente di doveri morali, non precisavano poi che il dovere di rispettare le sfere d'azione delle varie volontà deve essere ordinato al raggiungimento attraverso la volontà del massimo bene pratico. La concezione che Brentano esplicita in queste sue lezioni è quella secondo cui bisogna applicare sanzioni esterne per poter far rispettare questo dovere morale, in modo che si possa aspirare e realizzare il bene più alto da amare, anche nei confronti del prossimo, nei confronti degli altri, senza rinchiudersi nella sfera egoistica, in una sfera solipsistica. Tutto ciò, secondo Brentano, comporta in determinati casi anche la rinuncia alla proprietà privata attraverso l'uso di contratti, promesse e doni. L'amore, quindi non il ricorso alla violenza, risveglia in cambio, suscita in cambio amore, generosità, gratitudine riconoscente, e quindi è meglio applicare, è preferibile applicare promesse e doni piuttosto che ricorrere alla forza, alla legge del più forte, alla violenza. Però qui ciò che importa rilevare, che vedremo ulteriormente nelle prossime lezioni, è il fatto che Brentano ammette anche la rinuncia alla proprietà privata. Successivamente, dopo questa lezione, vedremo anche il modo in cui Brentano si confronterà, cioè quali sono i termini del suo confronto con il socialismo e con il comunismo, perché ci sono proprio una trattazione per quanto riguarda questo confronto, e ci sono vari aspetti che Brentano prende in considerazione nella sua analisi proprio del comunismo e del socialismo. In ogni caso, per Brentano si possono coltivare e formare le proprie disposizioni individuali in modo da educare appunto al rispetto dei doveri morali, educare al rispetto dei doveri giuridici, non solo per quanto riguarda le proprie disposizioni, le proprie singole disposizioni, ma anche quelle degli altri nell'ambito dei propri diritti, come accade ad esempio per Brentano nella pubblica amministrazione, nell'organizzazione della società e nella formazione in concreto dei futuri impiegati, dei medici, degli insegnanti, dei tecnici, eccetera. Quindi non si tratta più sotto questi aspetti, per quanto riguarda questi aspetti, soltanto della sfera privata della mia proprietà, della mia volontà, delle mie azioni. I doveri giuridici, proprio per questi motivi, possono essere suddivisi in due tipi: quelli che riguardano la proprietà privata e quelli volti alla tutela della proprietà di una collettività, proprio perché questa è l'implicazione, lo sviluppo successivo, logicamente coerente del discorso fin qui svolto, cioè del rapporto interindividuale, della costruzione di una società, della costruzione del diritto appunto positivo. Questi aspetti implicano anche il rapporto tra il singolo individuo e gli altri individui, in altri termini, tra il singolo individuo e una collettività o l'altra. Sotto questo aspetto, continua Brentano, i giuristi hanno escogitato l'idea di una persona giuridica, di persona giuridica, che può essere sia una persona privata, sia ad esempio lo Stato oppure la Chiesa. E sarebbe auspicabile a questo punto, secondo Brentano, che una simile finzione giuridica potesse abbracciare tutta l'umanità, l'intera umanità, cioè tutti gli uomini, non soltanto una singola società, un singolo Stato, una singola nazione. In altri termini, sarebbe auspicabile per Brentano che ci fosse una compiuta organizzazione internazionale e ciò, cioè questo risultato, questo esito, l'organizzazione, la compiuta organizzazione internazionale da auspicare e da promuovere, sarebbe una grande benedizione per l'umanità e dovrebbe essere in grado di por fine al diritto del più forte che secondo Brentano oggigiorno regna tra gli stati nei loro rapporti, nei loro reciproci rapporti. Quindi per Brentano c'è l'esigenza di questa organizzazione oltre nazionale, internazionale, appunto da intendere come una grande benedizione, che intende come una grande benedizione. Il conflitto, a questo punto, c'è un problema che Brentano deve risolvere, è spinto a risolvere, cioè il problema del conflitto tra gli interessi personali e gli interessi individuali e gli interessi della collettività. Però, questo conflitto è soltanto apparente, e cioè la regola bada a te stesso, degli altri si occupano meglio, ognuno per sé gli altri, può essere anche rivolta contro le tesi radicali, altruistiche, che finirebbero nel paradosso, avrebbero come sbocco la negazione di ogni etica solidaristica. In secondo luogo, poi, il dovere di rispettare gli altri nella loro singola sfera di azione, nella loro singola sfera di volontà, può essere visto anche, come dire, come un desiderio, un intento di non disturbare gli altri, di vivere e di lasciar vivere gli altri, rispettando quindi le sfere di potere già precostituite, i rapporti di forza precostituiti, regolati appunto da rapporti di forza e quindi contrarie alla realizzazione del maggior bene possibile per tutti, contrari ad una compiuta organizzazione internazionale che dovrebbe occuparsi della realizzazione del maggior bene possibile. Allora, qual è il senso in cui intendere questo discorso brentaniano? Per intendere questo discorso utilizziamo qui un testo tratto, un brano, alcuni brani tratti da un volume di Adriano Bausola, Conoscenza e moralità in Franz Brentano, Milano 1968, pagine 188-189. Per Bausola tale dovere può però e deve, se si vuole essere coerenti, venire inteso anche in senso innovatore. Bisogna cioè promuovere tutte quelle operazioni che permettano concretamente a tutti di vivere una effettiva eguaglianza, rimuovendo ostacoli, approntando opportune istituzioni e via via idonee allo scopo. Si tenga presente per Bausola il fatto che per Brentano la proprietà privata può e deve essere limitata dallo Stato, si può rinunciare e lo Stato può costringere a rinunciare alla proprietà privata, e tale limitazione è un dovere d'amore, cioè per il bene della collettività, per il bene comune, per la realizzazione del massimo bene possibile, che deve essere e può essere imposto dallo Stato con la costrizione trasformata in dovere giuridico. Qui per Bausola si vede chiaramente che i doveri d'amore, cioè quindi del bene più alto da amare, sono doveri che comprendono anche l'impegno positivo per gli altri. Lo Stato deve intervenire infatti anche a tutela di doveri d'amore e non solo delle sfere di volontà dei singoli. Ora, questo non è senza significato. Brentano è partito assegnando al dovere giuridico e allo Stato una funzione difensiva, cioè di tutelare i diritti, di tutelare e di limitare le rispettive sfere d'azione. Però qui a questo punto assegna allo Stato una funzione propulsiva, non più semplicemente puramente negativa.